benvenute a Mini Pimer.
Eh sì, la maxi trasmissione è un nuovo titolo per le nostre serate di approfondimento e andiamo subito al dunque ad introdurre insomma queste due telefonate che faremo questa sera. La prima con delle compagne di Amazora di Bologna che hanno scritto un appello internazionale per Faith, appunto questa donna nigeriana di cui ora appunto andiamo a raccontarvi brevemente insomma la storia. Il 20 luglio di quest'anno la questura di Bologna ha deportato una ragazza nigeriana di 23 anni, Faith, proprio nel paese dove era stata condannata a morte per aver reagito ad un tentativo di stupro da parte di un uomo ricco e potente. Faith era stata rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di via Mattei a Bologna dopo che i vicini avevano chiamato la polizia sentendo le sue grida di aiuto perché un uomo appunto cercava di aggredirla e violentarla. La polizia ha pensato bene di arrestare lei solo perché non aveva il permesso di soggiorno. Dopo due settimane di detenzione nei CIE, appunto, è stata rimpatriata in Nigeria nonostante avesse già presentato domanda di asilo politico. È una storia ovviamente agghiacciante, ovviamente come purtroppo la storia di Feti, immaginiamo che ce ne siano parecchie altre molto simili un po' in tutta Italia, almeno per quanto ci riguarda, rinchiuse nei centri di identificazione ed espulsione che appunto stanno nelle nostre città. Insomma sì, appunto nelle battaglie contro i CIE in generale sono importanti insomma queste storie, dare un nome a queste donne, raccontare le loro storie e però appunto anche non fermarsi ovviamente al caso individuale ma prenderle come storie purtroppo ai noi esemplari di destini che toccano anche tante altre.
E sì, sono proprio le storie individuali che comunque nel seguirle, nel capire appunto che cosa succede a queste donne ci portano poi a vedere, ci mostrano un quadro più ampio di quella che è la situazione delle donne. Appunto la storia di Faith è emblematica perché lei è stata condannata a morte per essersi difesa, no? Una donna che si difende da uno stupro e successivamente, una volta che è immigrata in Italia, è stata rinchiusa in un CIE proprio nel momento in cui si difendeva da un'altra aggressione, da un'altra violenza. Questa non è la storia di Faith, cioè è la storia di tantissime altre, chiaramente.
Eh sì. E vabbè, andiamo quindi a telefonare ad una compagna di Amazora e ci facciamo raccontare insomma della loro iniziativa per Faith, che è appunto un appello internazionale. E allora, ci senti?
Sì, vi sento.
Ecco,
sì.
Perfetto. Allora, tecnicamente siamo agganciate. Come annunciato, siamo al telefono con una compagna di Amazora di Bologna e abbiamo raccontato appunto un po' la vicenda di Faith e anticipato che voi avete scritto un appello internazionale per Faith e quindi parliamone insomma un pochino insieme. Intanto, com'è nata, diciamo, l'idea di questo appello nel vostro gruppo?
Allora, l'idea di questo appello è nata a partire appunto da come ci siamo mosse sul territorio immediatamente, però purtroppo Faith, il tempo di sapere la notizia che era rinchiusa nel CIE, il giorno stesso abbiamo saputo che l'avevano deportata, quindi abbiamo organizzato un presidio il 2 agosto insieme ad altre compagne, le donne contro i CIE, il movimento che c'è qua a Bologna, e c'è stato un presidio il 2 agosto con una cinquantina di persone. Però la cosa che ci chiedevamo ad Amazzora, nel gruppo, appunto è un gruppo di autodifesa, che cosa potevamo fare ancora, perché purtroppo dopo quel presidio c'erano stati due articoli di giornale e poi un silenzio assordante, insomma, no? Come dice anche una trasmissione,
della radio,
no?
Esatto.
Come al solito siamo di fronte ai soliti silenzi assordanti che ci sono su tante donne, no?
In questo periodo
per esempio invece non c'è un silenzio assordante per quanto riguarda Sakineh, che è condannata a morte in Iran, e non vediamo il motivo per cui Fate non debba avere lo stesso tipo di trattamento di Sakineh. Oltretutto Fate si è ribellata allo stupro per ben due volte nella sua vita, e la prima volta si è presa una condanna a morte in Nigeria e la seconda volta dall'Italia l'hanno rispedita in Nigeria, dove appunto sapevano che era stata condannata a morte.
Certo.
Qual è il messaggio questo che ci dicevamo, no? Il messaggio è che se una donna straniera si ribella allo stupro, se non ha il permesso di soggiorno, come spesso capita, perché molte sono vittime di tratta, soprattutto le nigeriane, si ritrovano in condizioni in cui non devono nemmeno chiedere aiuto alle istituzioni, perché poi vengono rispedite in un paese dove le aspetta la condanna a morte, insomma.
Certo.
Quindi è un messaggio abbastanza evidente, palese. Quindi come gruppo di autodifesa ci sembrava assurdo, e come donne lesbiche ci sembrava assurdo lasciare questa cosa, cioè non stavamo male, insomma, al solo pensiero.
Certo.
Di non sapere che fine aveva fatto Fate, perché nessuno ne parla e non riusciamo ad avere notizie dirette, nessuno ha mai sentito lei direttamente che cosa pensa, dove si trova, come si trova. Quindi è una donna completamente abbandonata a se stessa.
Certo.
E quindi in questo caso, oltre a quello che facciamo sul territorio, abbiamo deciso anche di lanciare un appello internazionale, spammarlo su internet, appunto perché tutte le persone, le donne e anche chi vuole, insomma, fare qualcosa per Fate, insomma, abbia la possibilità di mandare via fax o via email, appunto di rispammare al Ministero degli Interni. Abbiamo dato degli indirizzi, appunto, quelli che abbiamo trovato, però ognuno può poi spammare la notizia come vuole. Speriamo che si diffonda questa notizia e che anche di Fate si parli e che si riesca a fare qualcosa per questa donna, insomma.
Certo.
Che si è ribellata a uno stupro per ben due volte e che è stata punita per questo. E quindi a questo tutte noi donne dovremmo opporci in tutti i modi, insomma.
Certo.
E quindi ci proviamo anche così.
Sì, no, infatti è una, diciamo, delle formule che voi avete adottato, perché appunto comunque la battaglia sui CIE vi vede impegnate, insomma, anche in prima persona con altre anche modalità, e insomma la scelta della modalità anche dell'appello in chiave internazionale certo è comprensibile, tanto più che purtroppo lei non è, come dicevi, purtroppo si trova in Nigeria, di cui si sono perse le tracce, quindi non si possono attuare tutte le altre forme di avvicinamento, aiuto che in questi casi si tentano, insomma. Va bene, allora diciamo intanto dove si può trovare questo appello. Uno è il sito della radio, di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e poi nel sito di Noi Non Siamo Complici, giusto?
Sì,
nel blog.
Sì, nel blog di Noi Non Siamo Complici. E quindi per chi non l'ha ricevuto via mail può andare sul sito Noi Non Siamo Complici no blogs, oddio, aspetta, noi non siamo complici, non ce l'ho adesso sotto
punto
mano.
noblogs.org, sì,
punto
sì.
noblogs.org, ecco, esatto. Sì, perché pensavo che ci fosse scritto in un volantino, invece no.
Infatti è importante dare i riferimenti, poi in questo caso ovviamente si trova l'appello tradotto in varie lingue, giusto?
Sì.
E praticamente poi con questo appello cosa bisogna fare? Firmarlo, sottoscriverlo?
Allora, si può sia spammare a tutto l'indirizzario che abbiamo e anche all'estero, perché appunto è scritto in varie lingue, è scritto in francese, inglese, spagnolo e tedesco, e poi si può inviare sia via fax alla Farnesina, sia via email all'ambasciata nigeriana italiana, oppure chi è all'estero noi proponiamo di mandarlo alle ambasciate italiana e nigeriana nei vari paesi, insomma.
Certo.
Perché in modo che anche chi non si muove sul territorio, non fa presidi, quindi abbiamo pensato anche a un appello abbastanza neutro, no? In cui non scrivevamo tutto quello che pensavamo.
Basta comunque raccontare
però
una storia.
Per appunto, basta raccontare una storia che è una storia di ingiustizia quotidiana che tantissime altre donne si vivono. Ho sentito la vostra introduzione e sono perfettamente d'accordo con quello che avete detto. Questa è quella che noi siamo riusciti a sapere perché avevamo dei contatti con il CIE e quindi con le persone dentro al CIE, quindi siamo riusciti a saperlo, però. Questa è una storia quotidiana che può succedere quotidianamente a qualsiasi donna si trova rinchiusa dentro il CIE, è questo che di cui dobbiamo renderci conto, perché certo. Poi con il decreto sicurezza che è stato creato appunto, no, per proteggere certo. Le donne contro cui abbiamo lottato.
Sì, ormai nuotiamo nell'ipocrisia qua ormai,
infatti.
Veramente non c'è mai fine, in effetti.
Alla fine, no, quello che no, dovrebbe proteggere le donne, alla fine la maggior parte delle donne che si trovano senza permesso di soggiorno, sottoposte a tratta, si trovano in condizioni come quella di Faith, però
sì, sì.
Almeno di Faith l'abbiamo saputa e quindi approfittiamone per denunciare tutte
sì.
queste cose terribili che avvengono in questi lager, che sono stati creati in Italia, proprio nelle nostre città. Uno è appunto a Bologna, appunto è quello che facciamo quasi quotidianamente anche noi, insomma.
Sì, sì, no, ci sembra anche a noi molto importante questa lotta e noi ti ringraziamo, allora invitiamo insomma ovviamente a spammare l'appello, perché comunque è anche importante che la notizia giri, che non ha girato da nessuna parte, a differenza appunto di altre, e che ovviamente a firmarlo, a fare quello che insomma c'è scritto là sopra, inviarlo all'ambasciata o quant'altro, e noi ci sentiamo magari anche nelle prossime settimane per aggiornarci sulle iniziative che mai noi purtroppo proseguiranno durante l'anno, visto che monitoriamo la situazione sui CIE.
Sì, certo, rimaniamo in contatto sempre.
Infatti.
Benissimo.
Va bene, ti ringraziamo molto.
Grazie
e
a voi.
Un saluto, ciao.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
E allora l'appello di Amazzora, collettivo bolognese per Faith, lo trovate appunto sul sito della radio www.ondarossa.info, lo trovate anche sul sito blog di Noi Non Siamo Complici, noinonsiamocomplici.noblogs.org.
mother.
Allora, continuiamo mini Pimer maxi trasmissione e vi proponiamo ABCE, il glossario dossier, o meglio il glossier, a cura di Noi Non Siamo Complici, la lotta con Joy, un'esperienza singolare. E allora, prima di collegarci telefonicamente con una delle compagne che hanno redatto questo glossier, noi vi vogliamo leggere le prime due voci. E quindi la prima è assistenzialismo. La gestione della manodopera immigrata a bassissimo costo, ritenuta eccedente, fra virgolette ovviamente, e segregata nei CIE, è delegata, oltre che ai militari e alle forze dell'ordine, a enti e associazioni assistenziali che lucrano su questo business. Per quanto vengono definite ipocritamente ospiti, le persone che vengono rinchiuse in un CIE sono trattate da veri e propri rifiuti umani e anche l'assistenza che ricevono è di ultima categoria. L'assistenzialismo, inoltre, non lascia spazio all'autodeterminazione in quanto presuppone l'infantilizzazione del soggetto e una delega costante di atti e decisioni.
Il nostro percorso con Joy si è collocato all'interno della lotta contro i lager di Stato per migranti e non ha avuto nulla di assistenziale. Una lettura in questa chiave distorta, oltre a ridurre il nostro operato ad uno sterile umanitarismo che non ci appartiene, svilirebbe la lotta che Joy ha condotto quotidianamente contro i meccanismi di assoggettamento e spersonalizzazione del CIE.
Come ha reagito direttamente alla violenza sessuale di Vittorio Addesso, così Joy non si è fatta piegare dalla violenza dei CIE, ha scelto le persone in cui riporre la propria fiducia ed ha inoltre mantenuto un contatto diretto con gli avvocati. Non essendo un simbolo ma una ribelle in carne ed ossa, Joy sta proseguendo tuttora la sua lotta autodeterminata e non ha bisogno di maternità alcuna. Questo crediamo sia un passaggio fondamentale per chi intenda affrontare con proprie modalità in autonomia il nodo CIE, evitando di cadere in forme para-assistenzialiste. E questa era appunto la voce assistenzialismo della A.
E ora passiamo alla B di bugie. Chi costruisce i CIE e chi le gestisce ha il naso lungo il triplo di quello di Pinocchio. Ministero dell'Interno, forze dell'ordine, enti gestori, istituzioni nazionali e locali continuano a negare l'atrocità della vita in quei lager, nonostante le continue rivolte e i tentativi di fuga siano il sintomo evidente dell'insopportabilità di questa detenzione amministrativa.
Esemplare il fatto che Daniele Giovenardi, a fronte delle continue e inappellabili critiche alla sua gestione del CIE di Modena, in particolare dopo le accuse mossegli pubblicamente da alcuni anarchici durante la messa al Duomo di Modena, abbia finito di aprire le porte del lager al pubblico, limitandosi invece a farvi accedere alcuni giornalisti embedded, senza peraltro farli incontrare con le persone recluse.
Bugie sono anche quelle di certe aree sinistrorse secondo le quali i CIE potrebbero essere gestiti in maniera umanitaria. È evidente da tempo che la connotazione di umanitario serve solo a far dirigere, a digerire acriticamente le logiche di guerra e di violenza. D'altronde, la più grossa di tutte le bugie sta proprio nell'articolo 12 della Turco Napolitano, poi divenuto articolo 14 della Bossi Fini del pacchetto sicurezza. Articolo che recita: lo straniero trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Eh no, i CIE non sono riformabili.
Eh no. Yeah. E allora quello che vi abbiamo letto sono i primi due definizioni dell'ABC e il glossario dossier a cura di Noi Non Siamo Complici, un glossario appunto che va ovviamente in ordine alfabetico con numerose voci e sul quale stiamo appunto per sentire telefonicamente una delle redattrici insomma di questo glossario.
Allora, come presentata varie volte, siamo al telefono con Nicoletta di Noi Non Siamo Complici. Ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutte.
Ciao, ben trovata. Allora,
grazie,
questo...
questa voce tutta allegra perché era veramente gradevole sentir leggere queste due voci del dossier. Mi rendevo conto che funziona, insomma, siamo riuscite a dire quello che volevamo.
Sì, e poi le voci sono molto altre, il dossier è abbastanza nutrito. Allora, come nasce? Come nasce questo dossier?
Ma guarda, è nato lungo il percorso con Joy. Dall'inizio abbiamo, anzi più che dall'inizio, da un certo momento in poi abbiamo pensato che sia le cose che stavamo scoprendo, ed erano tante, sia anche una serie di fraintendimenti che erano legati anche a, come dire, alla novità di una lotta così specifica sulle donne nei CIE, no? Che non fosse la lotta contro i CIE, e hanno entrambe la pari dignità, però qui ci si occupava proprio di qualcosa che aveva un taglio di genere, che allargava questo tipo di lotta, purtroppo rimasta anche molto isolata fino a quel momento. Appunto ci aveva fatto pensare che fosse necessario prima o poi, insomma, mettere giù due idee, mettiamola così. In realtà il lavoro è stato fatto tutto dopo la liberazione di Joy. Durante il periodo in cui si facevano i colloqui con lei e i presidi e tutte le cose, insomma, che sono state fatte, si tenevano, ciascuna di noi ha tenuto una sorta di diario di bordo, chi in una forma mandando mail alle compagne per dare gli aggiornamenti, chi proprio scrivendoselo su un quaderno. E quando ci siamo trovate poi a rielaborare questa cosa, una volta che Joy era uscita, era stata accompagnata nella casa protetta e sapevamo che incominciava, insomma, ad entrare in un altro tipo di prospettiva, abbiamo ragionato sugli appunti che abbiamo preso e ci siamo rese conto che il vissuto era proprio grande, era proprio forte, e ci è sembrato importante riuscire a comunicarlo. Anche per questo ha preso la forma del glossier, appunto, del dossier in forma di glossario, perché l'idea iniziale di fare una sorta di diario di bordo che diventasse pubblico sarebbe potuta essere anche un po' pesante, no? Magari, come dire, poteva alimentare un voyeurismo, peraltro magari poi passivo rispetto alla lotta contro i CIE, ma non avrebbe dato degli strumenti.
La cosa che ci sembra interessante è che, non so se è la forma del glossario, comunque è questa capacità di passare continuamente dalle esperienze vissute nei CIE con Joy, che vi hanno permesso comunque di aprire la porta
plurale.
E vedere.
C'eravamo tutte, c'erano anche
tutte,
le romane,
sì,
insomma eravamo tante in tutta Italia.
Sicuramente, e quindi questo passaggio continuo fra la storia individuale di Joy, di una delle tante donne, e poi la situazione generale che esiste nei CIE.
Esatto, ma infatti secondo me era importante quello che diceva la compagna di Amazora prima rispetto all'appello per Faith. Questa è la ragione per cui abbiamo scelto di pubblicarlo e di dargli valore. L'appello non è una nostra forma di lotta, ma lei stessa l'ha spiegato, dice: vediamo di però far muovere, perché su Sakinè ci hanno dimostrato che tante persone si possono muovere, no? Io personalmente dico anche cani e porci, perché poi vedo l'appello per Sakinè su giornali che sono invece Filo Giovanardi, non per fare nomi, ma tipo Il Resto del Carlino, piuttosto che, insomma, un po' tutti, no? Hanno si sono mossi su questo, chi con una logica, come dire, di appoggio ad un'eventuale guerra contro l'Iran, chi invece con una logica sincera anche di essere contro la pena di morte. Certo. Infatti noi siamo dalla parte di Sakineh, sia chiaro.
Certo.
Non siamo dalla parte dell'ipocrisia però di chi appunto si muove su Sakineh e non su Faith. E come diceva la compagna di prima, anche Faith ha portato alla luce qualcosa, così come Joy. E questo è proprio importante perché queste battaglie non sono delle battaglie fatte sulla singola persona, ma sono delle battaglie che, passando attraverso la storia di una persona, che è una storia esemplare, nel senso che vale proprio come esempio e paradigmatica, ti dà lo specchio poi di una situazione, o perlomeno ti aiuta a mettere più a fuoco una situazione. Questa è la, diciamo, ragione di fondo, no?
Sì, certo.
E per cui, no, per cui appunto per noi è sembrato importante, proprio come dicevo, dare questi strumenti attraverso proprio una messa a fuoco delle categorie che abbiamo nominato, insomma, nel dossier. Poi la Z non è una categoria, la Z è una dichiarazione di intenti, è una dichiarazione di lotta, appunto. Zittire chi? Chi vorreste zittire, no? Perché è importante anche ricordare che per lo stato attuale delle cose in Italia, ma anche in Europa, rispetto poi a questo tipo di lotte ci sono anche delle forme di repressione. E io so che voi oggi avete più volte ripetuto la novità della giornata,
sì,
che peraltro io pochi minuti fa ho comunicato a Joy, che era rientrata dal lavoro e quindi la potevo chiamare, ed è stata contentissima, no, di saperlo, ma perché per lei è un riconoscimento. Cioè, questa donna si è fatta 6 mesi di carcere perché è stata accusata da un uomo che ha tentato di violentarla.
Ridiciamo qual è la notizia di oggi, un attimo,
esatto.
Ridiciamola, che è il rinvio.
La ripetiamo e vai, e pigliamoci sto gusto, fallo tu, dai.
Il rinvio a giudizio di Vittorio Addesso, lo stupratore di Joy, l'ispettore,
esatto,
capo del CIE di Via Corelli.
Esatto, e se posso aggiungere la ciliegina, insieme a lui il rinvio a giudizio di un altro ispettore capo di Corelli, che oltre ad aver stuprato e molestato delle trans dentro il CIE, fuori dal CIE questo signore, di cui c'è dato sapere il nome ma il cognome lo tengono proprio nascostissimo, si chiama ispettore Mauro, affittava un monolocale alle trans che si prostituivano. E poi finché non se n'è ritrovata una di queste in Corelli, che ha detto: ma tu sei quello a cui pagavo l'affitto? E giustamente lei, da gran favolosa, pure sanamente incazzata, ha piantato un casino che metà è bastato, e anche costui ha avuto il rinvio a giudizio con una serie di accuse. Ora, sul rinvio a giudizio vorrei chiarire che personalmente non è che io deleghi ai tribunali. Sappiamo come compagne che ci siamo mosse a Milano, a Roma, a Bologna, a Torino, a Palermo, insomma in mezza Italia, diciamolo chiaramente, che comunque se si è arrivati a questo è anche perché di mezzo c'è stata una nostra lotta che prima di tutto ha impedito l'espulsione di Joy, perché non dimentichiamoci che a marzo hanno fatto di tutto per espellere,
sì,
Joy, e ci stavano riuscendo, perché comunque a metà marzo, quando appunto era pronto questo volo Frontex per la Nigeria, il nome di Joy era nella lista e lei è stata spostata da Modena a Ponte Galeria. Quindi cioè, questi sono passaggi che io credo siano importanti da ricordare, proprio perché sono degli strumenti. Cioè, ancora una volta abbiamo dimostrato, e questa volta peraltro riuscendo e vincendo, il che non mi sembra poco sinceramente, abbiamo dimostrato che la mobilitazione funziona, la mobilitazione delle donne funziona. Poi questa è una mobilitazione che ha coinvolto anche ambiti misti, ben venga, ed è giusto che sia così, perché compagni e compagne si sono sbattuti contro i CIE per anni negli anni passati. Non è che ci siamo inventate noi la mobilitazione contro il CIE, noi abbiamo aggiunto questo di più di analisi, e questo di più di analisi ha toccato comunque, come dire, la sensibilità anche di tanti compagni che hanno, come dire, visto un di più di disumanità in quello che giustamente da tempo era definito il lager della democrazia, no?
Senti, ma mi confermi un'altra notizia, quella della chiusura del braccio femminile del CIE di Corelli?
Sì, sì, sì.
Questo è un altro risultato delle lotte.
Sì, esatto. Questo è un altro risultato ed è assolutamente un risultato non da poco. A inizio agosto la sezione femminile è stata chiusa, per cui le donne che stavano nel femminile chiaramente non le potevano cacciare fuori, e purtroppo per loro le hanno spostate a Ponte Galeria, che sappiamo essere forse proprio il fondo dell'inferno dei lager, insomma, no? Perlomeno dai racconti che ci arrivano da dentro, e sì, anche per questo numero incredibile di persone che sono rinchiuse lì dentro. Però ecco, le donne sono state spostate da lì e quindi è stata chiusa la sezione femminile con quello che riteniamo essere un pretesto, cioè erano sbarcati 30 immigrati a Catania, e per fare posto a questi non potevano che portarli in Corelli e quindi spostavano le donne. Ovvio che non potevano dire chiudiamo il femminile perché eccetera eccetera, no? E quindi hanno usato questo pretesto, e ovviamente anche per questo noi subito abbiamo detto sì, è una vittoria parziale, cioè è stata chiusa la sezione femminile ma devono essere chiusi i lager, no? Perché domani te la possono riaprire da un'altra parte, o te ne possono fare, che ne so, possono fare un lager tutto per donne, come hanno fatto, certo, il carcere tutto per trans, in fin dei conti, no? Chiaro. Ti possono fare un lager tutto per donne, gestito con personale tutto femminile, e noi non dovremmo, secondo loro, più avere gli strumenti per combattere questa cosa, no? È il concetto di lager. Però fatto sta che tra Catania e Milano di lager ce ne sono tanti, e quindi è ovvio che avevano annusato, e con, come dire, con la notizia di oggi diventa più chiaro l'aria che stava tirando, e che ormai stavano emergendo troppe porcherie, perché ricordiamo che il CIE di Corelli è uno dei più vecchi, uno dei primi creati in Italia, quindi si è creato un regime di connivenza lì dentro, e proprio di non so come dire, di terra di nessuno, dove l'ispettore capo può fare, gli ispettori capo possono fare i dittatori assoluti. Capito, loro sono preposti alla sicurezza del CIE, rendiamoci conto, cioè questo ti dice che cosa significhi sicurezza in questa cultura, peraltro, come diceva prima la compagna, no? Il pacchetto sicurezza che hanno cercato di far passare sulla nostra pelle, noi abbiamo detto no, poi l'hanno fatto passare, però sulla nostra pelle non ci sono riusciti, insomma, cioè la risposta l'hanno avuta, non c'è stata passività. E questa stessa cosa, appunto, l'ispettore preposto alla sicurezza, che poi viene fuori, gli ispettori preposti alla sicurezza, viene fuori che si sono creati praticamente una riserva di caccia. Questa è una realtà di fatto, in Corelli come in Ponte Galeria, appunto, perché un altro dei successi, secondo me, della lotta con Joy, e noi insistiamo a chiamarla con Joy e non per Joy, perché l'abbiamo fatta paritaria, alla stessa maniera, lei dentro e tutte noi fuori, e lo sappiamo bene, insomma, no? Sì. Non avrebbe potuto avere se no questa forza, questa lotta, e comunque questa lotta con Joy ha anche rotto delle omertà. La ex operatrice della Croce Rossa Ponte Galeria, che dopo 10 anni viene a raccontare, sì, che anche a Ponte Galeria c'erano abusi sessuali, sì, evidentemente oggi si sente legittimata nel dire questa cosa, perché è già, certo, stato, certo, rotto un silenzio, no? Sì, sì. E io credo che questi siano tutti passaggi importanti, perché quando noi diciamo proprio sbriciolare quelle mura, è questo anche che intendiamo, cioè rompere tutto il regime di connivenza, perché non è che possiamo andare lì a picconate, lo sappiamo, può anche divertirci per 5 minuti, non lo so, ma non è che, cioè il discorso è proprio questo, è rompere tutto il sistema che tiene in piedi il dispositivo CIE.
E no? Questo avete provato a farlo anche con questo glossario. Per concludere, ti va di concludere?
Sì, sì, sì. sì. Andrei avanti per ore, scusa, ma
appunto per questo ti interrompo se me lo permetti. Dove diamo un po' di indicazioni, di riferimenti su dove si può trovare il glossario, e invitiamo poi chi ascolta a andarselo a leggere, no?
Certo. Vabbè, il glossier, che è il glossario dossier, si trova nel blog Noi Non Siamo Complici, e poi è ormai, sta gironzolando in internet, cammina con le sue gambe un po' come sta facendo anche l'appello delle Amazzora, che per fortuna poi viaggiano per conto loro. E, nel blog sono state messe due versioni, questo lo specifico perché se si stampa quella sbagliata la ha poca leggibilità. Una è una versione web con tutti i link ipertestuali per tutti gli approfondimenti, l'altra invece è una versione per la stampa, per cui chiunque volesse stamparlo e diffonderlo appunto prende quella, se la stampa, ed è assolutamente copyleft.
È quella che abbiamo qui davanti a noi e che vi abbiamo prima letto.
Abbiamo scelto quella per la stampa e infatti si legge bene.
Va bene Nicoletta, noi ti ringraziamo molto, ci risentiremo sicuramente prossimamente per le lotte che portiamo avanti insieme.
D'accordo, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Bandi mamo bali na santé ya mosi pe na capacité na ye ya bolatisa.
Allora, vi abbiamo illustrato, abbiamo parlato con una compagna di Noi Non Siamo Complici del dossier, ABCE, la lotta con Joy è un'esperienza singolare. Questo glossier, glossario dossier, si può trovare sul blog noinonsiamocomplici.noblogs.org o da qualche altra parte in rete.
Allora, chiudiamo appunto con un altro appello che appunto questa volta riguarda Nesma, una lesbica libica rifugiata in Francia, e c'è appunto un appello che chiede insomma per lei alcune cose, lo andiamo a leggere a due voci.
Siamo diverse associazioni ad essere state contattate da Nesma tramite dei suoi amici francesi. Nesma è una giovane lesbica libica che ha subito gravi violenze e persecuzioni nel suo paese per la sua omosessualità. Sulla base della sua testimonianza ha subito sevizie ricorrenti ed è stata terrorizzata da membri della polizia libica in seguito al fatto che il suo lesbismo è stato rivelato su internet.
Da circa 6 mesi è rifugiata in Francia, a Metz, da delle amiche e degli amici francesi che l'aiutano facendo del loro meglio e che la ospitano, e lei ha fatto appunto anche domanda di asilo. Attualmente è in una situazione regolare, ma aspetta la risposta per la sua domanda di asilo. La Francia ha iniziato una procedura per farla riammettere in Italia perché lei è titolare di una visa italiana. ma Nesma ha timore ad andare in Italia, dove membri della sua famiglia vogliono costringerla a un matrimonio forzato e dove rischia un'espulsione verso la Libia. Passato un certo tempo, se la procedura di riammissione in Italia non va a buon fine, spetterà alla Francia pronunciarsi sulla sua domanda d'asilo, appunto.
Eh sì, queste sono le cose assurde di Schengen. Comunque continua il comunicato, l'associazione di aiuto alle rifugiate e ai rifugiati LGBTI è mobilitata sul caso di Nesma e alcune associazioni tentano di organizzare una rete di sostegno associativo, ma non c'è ancora nessuno per sostenerla nel posto a Metz, se non la coppia di amici francesi che la ospitano. Principalmente quello che si chiede è un sostegno sul posto a Metz, una rete di sostegno associativo nazionale, regionale e locale, un aiuto per prendere contatti con associazioni italiane. E
vabbè, forse potete mandare senz'altro una mail al martedì, se volete per esempio avere questo testo, riceverlo e soprattutto avere la mail per poter soddisfare una di queste richieste. La mail del martedì la conoscete, mfla@ondarossa.info, e abbiamo citato questo appello appunto anche per ricordare che non rara è la presenza di lesbiche che provengono da paesi dove l'omosessualità è punita o comunque vietata, non riconosciuta, discriminata pesantemente e quant'altro, e quindi come appunto Nesma ci sono sicuramente anche tante altre lesbiche che si trovano in questa situazione e magari purtroppo anche chiuse dentro i CIE.